dedicata questa breve lezione alla potestà statutaria delle regioni e domani affronteremo la questione della forma di governo delle regioni. Le regioni si distinguono in regioni ordinarie e regioni speciali. Delle regioni speciali parleremo poi la prossima settimana, perché bisogna capire anche come le riforme costituzionali abbiano inciso sulle regioni speciali. Ma per quanto riguarda la riforma statutaria, la potestà statutaria, la riforma è stata fatta nel 1999, cioè nel 1999 si apre questa breve stagione di leggi costituzionali, tre sono leggi costituzionali importanti in uscite, di cui la prima, che è la 1 del 99, riguarda lo statuto e la forma di governo. La seconda riguarda la riforma del titolo quinto per quanto riguarda le competenze e la terza riguarda invece le regioni speciali. Qual era la situazione prima della riforma e perché si è arrivata alla riforma? Questo merita spiegarlo perché è una parte assai importante del diritto regionale, fa capire alcuni nodi del diritto regionale, ma fa capire anche alcuni nodi della politica italiana. Allora, la Costituzione del 48 risolveva sostanzialmente i problemi della forma di governo, nel senso che diceva che la forma di governo delle regioni era semplice. C'era un consiglio regionale, il consiglio regionale eleggeva al suo interno il presidente e la giunta, il che significa che il presidente era un consigliere regionale, gli assessori erano consiglieri regionali, questi venivano eletti dal consiglio e legati in un rapporto di fiducia, perché il consiglio li poteva sfiduciare quando voleva. Vedete, è una forma di governo di tipo parlamentare, ma si diceva di tipo assembleare, per il semplice fatto che questa elezione del presidente all'interno del consiglio sembrava essere proprio tipica della forma assembleare, cioè di un sistema che si basa sull'assemblea elettiva e che fa della giunta il suo comitato esecutivo. Per di più, vi dicevo, il Consiglio regionale, oltre al potere legislativo, tratteneva anche il potere regolamentare, per cui tutta l'attività normativa si imperniava sul Consiglio regionale. Restavano poi due cose da definire: gli statuti delle regioni e la legge elettorale. Gli statuti delle regioni erano degli atti che nascevano nella regione, erano approvati dal Consiglio regionale, ma poi trasmessi al governo, che li trasformava in un disegno di legge ed uscivano di conseguenza come legge statale, promulgata e pubblicata su Gazzetta Ufficiale. Come vedete, era un percorso complesso che disegnava sostanzialmente una legge statale rinforzata per procedimento. Un lungo procedimento di formazione che incominciava con una votazione rinforzata, maggioranza assoluta in Consiglio regionale, ma in realtà questa deliberazione del Consiglio regionale definiva un atto che poi diventava legge dello Stato. Quando nel 70-71, con la velocità della luce, tanto non avevamo altro da fare, le regioni fecero la gara per arrivare prima a consegnare lo statuto al governo e il governo presentò dei disegni di legge alle Camere, successe questo, che la prima commissione affari costituzionali della Camera o del Senato, non me lo ricordo più, si mise da fare le pulci agli statuti. E fu un episodio inatteso, perché si diceva, in sostanza, il Consiglio si dota di un proprio statuto, notate di uno statuto con scarsa autonomia, perché buona parte delle scelte erano già contenute in Costituzione, per cui non poteva inventarsi granché lo statuto regionale, perché era la Costituzione a dire qual era la forma di governo. Però si diceva, una volta che ha definito il suo statuto, questo statuto viene recepito con legge formale dallo Stato, promulgato dal Capo dello Stato, ma il Parlamento non può modificarlo. Non ci può essere un voto delle Camere per modificare una delibera assunta in Consiglio. Vero, infatti non c'è stato un voto delle Camere, c'è stato un filtro da parte della Commissione Affari Costituzionali, la quale disse, ma queste norme non ci sembra il caso di tenerle nello statuto, vi consigliamo di cambiarlo. Allora, in quella fase la Regione non poteva fare nulla, perché finché non c'aveva lo statuto non poteva organizzare neanche il suo procedimento elettorale, perché uno dei temi dello statuto era appunto il procedimento elettorale e i referendum prerogativi, l'iniziativa delle leggi e così via. Per cui cedettero e si adeguarono alle osservazioni del Parlamento. Queste le prime regioni che arrivarono a votare lo statuto. Le regioni che venivano subito dopo si sono adeguate automaticamente, per cui hanno preso il modello delle prime regioni, hanno capito quali erano i paletti posti dalla Commissione e quindi si sono adeguati. Morale, i primi statuti regionali, quelli degli anni 70, sono tendenzialmente uguali. Tendenzialmente avevano qualche differenza, ma differenza davvero di piccola entità. E c'è un'altra cosa poi da ricordare, e cioè che oltre alla forma di governo fissata con Costituzione, lo statuto filtrato dal Parlamento, la legge elettorale era posta con legge dello Stato, per cui le regioni ordinarie avevano tutte lo stesso regime elettorale, e questo regime elettorale era deciso con legge dello Stato, che allora aveva optato, così come per l'elezione delle Camere, per un sistema proporzionale. Siccome la forma di governo riguarda i rapporti tra gli organi costituzionali, in questo caso gli organi statutari, è normale dire che non si può studiare la forma di governo di un paese prescindendo dal suo sistema politico, dove il sistema politico è dato dal sistema dei partiti, dal sistema elettorale in senso molto, molto esteso, perché quella è la linfa che fa funzionare una forma di governo. Dal punto di vista della gabbia delle regole, la forma di governo italiana, spagnola, francese no, tedesca e inglese è la stessa cosa. Il governo parlamentare ha alcune strutture tipiche, il rapporto di fiducia, lo scioglimento anticipato e così via. E queste sono regole comuni, eppure sono forme di governo diverse, perché diverso è il regime politico, il regime dei partiti e anche il sistema elettorale. Infatti, quando si vuole cambiare qualcosa nel sistema politico, non si deve agire, come si dice in Italia, stupidamente, ma noi siamo un paese di cretini, non si sa che bisogna cambiare la Costituzione, ma casomai bisogna cambiare la legge elettorale. Infatti oggi è cosa stanno dicendo? Cambiamo la forma di governo, ma teniamo la legge elettorale. Come dire, siete imbecilli, più che dichiararlo non si può fare. E allora voi capite che con una legge elettorale regionale unica e con una gabbia di regole fissate dalla Costituzione, le regioni non potevano non avere la stessa forma di governo, tanto più che erano regioni artificiali, regioni che non avevano la loro tradizione politica, per cui i partiti nelle regioni erano gli stessi partiti che c'erano a livello nazionale o a livello comunale. Il sistema politico in Italia, allora ma anche ora, con qualche piccolissima differenza, grazie alla Lega oggi, ma piccolissima, è il stesso sistema politico. Tanto è vero che è normale che le decisioni in periferia vengano assunte dalle segreterie nazionali. Tutti gli episodi di queste elezioni regionali, delle candidature dei presidenti alla regione, sono state tutte decise dalle segreterie romane, salvo qualche caso di primarie. Allora, anche quelle piccole diversità che potevano esserci tra gli statuti, piccolissime, sono state annullate dal fatto di avere un blocco di sistema politico del tutto unitario. Vi porto un esempio. Una delle cose stupide che ci si inventa sul piano dell'ingegneria costituzionale, e infatti vedrete che immancabilmente che ci sarà qualcuno che alzerà la mano, la proporrà anche questo giro, è l'introduzione della sfiducia costruttiva. Perché si dice, ignorando la realtà, che in Germania il sistema politico è stabile, ammettendo che lo sia, grazie a questa brillante invenzione degli ingegneri costituzionali della Volkswagen. La sfiducia costruttiva è quel meccanismo per cui quando il Parlamento sfiducia il cancelliere, in quel caso, o indica il nuovo cancelliere contestualmente, oppure è sciolto automaticamente, più o meno. E si dice che questo stabilizza il governo. È una doppia idiozia, primo perché in Italia nessuno è stato sfiduciato nella storia d'Italia. Credo che l'ultimo sia un governo della sinistra storica, aveva avuto un voto di sfiducia esplicito nelle Camere. Prodi è riuscito a perdere una votazione su una questione di fiducia posta da lui, ma mai un governo è caduto per una mozione di sfiducia. Il che significa che rafforzare la mozione di sfiducia è come moltiplicare per 1 miliardo il numero zero, fa sempre zero, no? Non serve a niente. Ma questo lo capisce chiunque, ed è per questo che viene proposto, che così non si cambia niente. Siamo un paese del Gattopardo, ha una precisa strategia su non cambiare niente. La riprova è che la regione Piemonte, forse anche qualcun'altra, ma sicuramente la regione Piemonte, aveva nello statuto introdotto la sfiducia costruttiva, mai applicata, neanche nella regione Piemonte. Perché? Perché il sistema politico italiano degli anni 70, 80 e per un pezzo degli anni 90 e forse anche del 2000 è un sistema basato sulle coalizioni. È un sistema basato sulle coalizioni, quale esso sia, quale sia il paese, il governo cade per sfasciamento della coalizione. Che cosa sta minacciando Fini oggi? Sta minacciando di costituire un gruppo parlamentare per creare una dialettica di coalizione all'interno del centrodestra, semplicemente perché vuole essere invitato anche lui a cena a Arcore, si deve mangiare bene a Arcore, la compagnia non è granché. È chiaro che questo dà una struttura di coalizione anche a questa maggioranza, che è tale per cui predomina la regola del sistema politico di coalizione su qualsiasi congegno istituzionale. Allora, noi abbiamo avuto una stagione di statuti regionali molto veloce, con qualche ritardo in Calabria e in Abruzzo, perché come vi avevo raccontato c'è stata la guerra civile sul capoluogo, che è materia di competenza statutaria, tra l'altro. Ma anche Abruzzo e Calabria sono arrivati pochi mesi dopo gli altri. Per cui in un paio di anni, diciamo tra il 70 e il 72, tutti gli statuti sono stati approvati. Ma erano statuti sostanzialmente inutili. Tanto è vero che si sono anche un po' dimenticati questi statuti. Dopo una prima attenzione, qualcuno ha studiato gli statuti, li ha messi in comparazione, eccetera, la gente si è anche dimenticata degli statuti, perché contavano pochissimo. Quello che contava invece era il sistema politico e il sistema elettorale. Sistema politico e sistema elettorale ha dato dei risultati non meravigliosi. Abbiamo avuto regioni con una notevole stabilità politica, ma non con stabilità di esecutivi, perché ogni tanto l'esecutivo veniva cambiato perché c'era bisogno di dar spazio ad altri personaggi politici in giunta. Il Consiglio regionale si è adattato a una logica tipicamente parlamentare all'italiana, per cui il Consiglio regionale conta poco, perché il vero centro di direzione è la Giunta. È la Giunta che poi raggruppa i consiglieri importanti dell'alleanza di maggioranza. Ed è una lotta per entrare in Giunta quello che domina la scena politica, non un particolare ruolo del Consiglio regionale. Questo ha creato una certa instabilità degli esecutivi anche in regioni, non so, come l'Emilia Romagna, il Veneto, la Toscana, che avevano una notevole stabilità di coalizione politica. E poi ci sono state regioni che non sono riuscite sostanzialmente a governare, perché erano continuamente prese di mezzo da crisi di maggioranza, di crisi politiche e di crisi anche che riguardavano la stessa formazione della coalizione, secondo il modello dello Stato. Lo Stato italiano negli anni 70-80 si permetteva degli esecutivi che duravano in media appunto 9 mesi e che erano continuamente presi d'assalto per tentativo di occupare più spazi, crollavano per delle idiozie tutto interno al sistema politico ed erano intervallate da lunghi periodi di tentativi di formare maggioranza, il governo, mandati esplorativi, preincarichi, governi balneari. Giovanni Leone, prima di diventare un ben noto Presidente della Repubblica, che dovette dimettersi per una questione di scandali, qui forse era innocente, non si saprà mai, era stato Presidente del Consiglio di diversi governi balneari cosiddetti, cioè governi che venivano nominati per gestire una fase transitoria dell'estate, per qualche mese, in attesa della ripresa autunnale, quando le forze politiche forse avrebbero raggiunto un accordo su dare un governo più stabile relativamente. E questa è una piaga anche dei governi locali, comuni, province e regioni, era tutto un sistema politico di sconfinata instabilità. Questo spiega tante cose. Spiega per esempio perché in Italia abbiamo avuto lunghi periodi di paralisi delle infrastrutture e spiega perché abbiamo avuto un avvitamento del debito pubblico che è impressionante. È dovuto a queste difficoltà strutturali del sistema politico, perché se io so di essere il sindaco di una città per un anno, al di là della festa paesana, queste belle celebrazioni di false feste medievali in cui la gente va con le Nike ai piedi e il telefonino in tasca, non vado, perché il mio problema è che in quell'anno devo cercare di rafforzare il mio consenso e per rafforzare il mio consenso distribuisco soldi, debito pubblico, non affronto nodi strutturali. Chi è il Presidente del Consiglio dei Ministri che è così folle che, sapendo che sta in carica per 9 mesi, salassa gli italiani per ridurre il debito pubblico per finanziare una grande opera, quando la grande opera sarà realizzata dopo 20 anni, quando lui sarà già dimenticato. Capite? La politica ha la sua importanza, la sua tragica importanza certe volte, e causa degli effetti che possono essere benefici o malefici. La nostra ha creato parecchi effetti malefici. Continua. Di conseguenza, il movimento per una riforma del sistema politico ha comportato anche una sua estensione in periferia e nelle regioni. Quando all'inizio degli anni 90 crolla il sistema dei partiti tradizionali sotto i colpi di Pietro e di Tangentopoli, e la prima risposta, come vi raccontavo, è stata l'elezione diretta del presidente della provincia e del sindaco, 1993. Nel 1994 Berlusconi vince le elezioni con un nuovo sistema elettorale che è stato il frutto di un referendum popolare, sistema elettorale falsamente maggioritario, perché per un pezzo era maggioritario ma per un pezzo era proporzionale. Questa è stata la conseguenza degli effetti del referendum sulla legge in vigore, per cui il Parlamento ha sostanzialmente messo a posto il risultato del referendum senza cambiare quello che era il risultato stesso, cercando di dare un sistema un po' più omogeneo. La nostra classe politica non è mai riuscita a darsi un sistema elettorale che avesse un minimo di razionalità. E quindi sembrava che anche l'effetto maggioritario avesse stabilizzato un governo, diciamo, investitura popolare anche a livello statale. Non fosse che poi Berlusconi è caduto dopo neanche un anno perché la Lega si era sfilata dalla coalizione. In quell'anno, era il 94, le regioni fecero pressing per ottenere qualcosa di simile a livello di legge costituzionale e di legge elettorale. Allora il ministro delle regioni era Speroni della Lega, che è sparito tra l'altro, è finito Speroni. Era un pezzo grosso della Lega, infatti era il ministro. Speroni fece un disegno di legge costituzionale per l'elezione diretta del presidente della giunta, poi però pensò di metterci dentro altre cose, perché doveva fare una grande riforma, non c'è nessuno che non voglia fare una grande riforma, e questo ha naturalmente creato un fuoco di fila di opposizioni, per cui non c'erano i tempi tecnici. E allora si sono inventati una nuova legge elettorale. Legge elettorale che peraltro è ancora in vigore, ma come vedremo con dei cambiamenti. La legge elettorale è la prima, diciamo, legge mascherata, nel senso che proponeva un'elezione diretta del Presidente della Giunta, però a Costituzione vigente. Cioè la Costituzione vigente diceva che il Presidente della Giunta è eletto dall'Assemblea nel suo seno. La legge elettorale voleva creare un meccanismo diverso, ma non poteva farlo ovviamente formalmente, per cui l'ha fatto informalmente. Ed è una legge elettorale di una complessità tale che io allora, nella ingenuità del tempo, pensavo che fosse la più brutta legge elettorale del mondo, ma poi è arrivato il Porcellum e di conseguenza adesso la legge elettorale, quello era il Mattarellum, perché il Tattarellum era la legge per Camera e Senato, anzi quella per il Senato, il Mattarellum, ministro Mattarella, era quella per le regioni, e poi è arrivato il Porcellum, che è quella che Calderoli ci ha regalato per la nuova legge elettorale. E aveva questa idea: il Consiglio regionale elegge il Presidente della Giunta regionale. Il Consiglio regionale è eletto con un sistema elettorale che di tipo un po' particolare, che si impernia sulla indicazione delle coalizioni e sull'indicazione in foto del presidente candidato. Per cui la lista è una lista fatta di partiti, ma i vari partiti, che poi si distribuiscono proporzionalmente i seggi, un sistema proporzionale come vedete, si riuniscono in una coalizione e questa coalizione indica il candidato presidente. Naturalmente è un candidato presidente, di conseguenza se il Consiglio regionale non lo vuole eleggere, non lo elegge, formalmente è il Consiglio regionale che lo elegge e quindi la norma costituzionale è rispettata, è svuotata dall'interno naturalmente. E questo svuotamento deriva dal fatto che il candidato presidente presenta una sua lista di candidati consiglieri che sono il premio di maggioranza. Vado un po' ricordando, ma vi dirò che io di questa legge elettorale ne ho parlato non meno di 20-30 volte in pubblico in quegli anni per dover spiegare come funzionava, eccetera. Ogni volta dovevo ristudiarmela di nuovo perché è impossibile memorizzare. È talmente assurdo. Uno degli effetti di questa legge è che il Consiglio regionale non ha una composizione fissa, perché il premio di maggioranza può portare a un aumento dei consiglieri, dipende da come sono i risultati elettorali, perché se, come era capitato in Toscana, la coalizione di maggioranza raggiunge una soglia di tranquillità, il 55% dei consensi, non c'è nessun premio. Ma se invece, come era capitato in Emilia Romagna, arrivava ai 49,9% dei consensi, scattava un numero di consiglieri in più che andava a garantire al presidente la maggioranza. Per cui c'è una maggioranza garantita da questo premio di maggioranza, per l'appunto. Per cui un sistema proporzionale con un premio di maggioranza, come vedete il porcellum era già nell'aria, è un premio di maggioranza che era garantito anche a prescindere dai risultati, con un andamento un po' strano, perché facciamo un'ipotesi, una curva. Se la coalizione vincente prendeva il 30% dei voti, scattava il 55% come enorme premio di maggioranza. Se ne prendeva 55, niente premio. Se ne prendeva 49, piccolo premio. E così via. Si chiama dare i numeri. Questa Mattarellum, devo dire che col giudizio di poi non può che suscitare un senso di nostalgia, perché dopo tutto è diventato molto più buffo. È una legge elettorale assolutamente brutta, complicata, illogica. Tra l'altro anche che svuotava il senso della Costituzione, ma ha dato un risultato piuttosto buono. Piuttosto buono perché nella legislatura 95-2000 questa legge elettorale ha stabilizzato gli esecutivi. Perché era assistita da un'altra norma perfida, veramente perfida, che diceva questo: se il presidente della giunta eletto dal consiglio regionale viene sfiduciato entro 2 anni, non c'è uno scioglimento del consiglio, perché questo avrebbe leso la Costituzione, ma c'è un accorciamento della legislatura. Siccome i casi di scioglimento anticipato sono fissati dalla Costituzione, mentre la lunghezza della legislatura regionale è fissata dalla legge ordinaria, il genio italico ha detto non c'è uno scioglimento anticipato del Consiglio, ma si accorcia la legislatura, che diventa di 4 anni. Il che vuol dire che per 2 anni poi c'è uno strano sistema. E questo ha significato che per i primi 2 anni le giunte si sono stabilizzate, allo scadere dei 2 anni c'è stato diverse regioni che hanno cambiato giunta, anche perché questo era il sistema della staffetta, che è un'altra maledizione italiana, inaugurata da quel duo di grandi statisti per cui dobbiamo sempre rivolgere una preghiera di ringraziamento, avendoci regalato 100 miliardi di milioni di miliardi di milioni di debito pubblico, che sono Andreotti e Craxi. E la staffetta era il meccanismo per cui democristiani e socialisti dovevano alternarsi al governo, cambiando quindi la guida politica del centro-sinistra. Ma la logica della staffetta è una logica applicata in tutta Italia, anche nelle giunte di sinistra, per esempio. E comunque il risultato fu una notevole stabilità degli esecutivi regionali. A questo punto sembrava gioco fatto arrivare alla riforma costituzionale. La riforma costituzionale è introdotta dalla Commissione D'Alema ebbe come risultato la legge costituzionale 1 del 99. La legge costituzionale 1 del 99 introduce 2 cose importanti. La prima, l'autonomia statutaria. La seconda, una competenza concorrente, di tipo concorrente, per la legge elettorale. La terza, una norma transitoria. Con elezione diretta del presidente. Vedete, la riforma della legge elettorale, il Tattarellum, era intervenuta alla vigilia delle elezioni regionali del 95. La legge costituzionale 1 del 99 interviene alla vigilia delle elezioni regionali del 2000, con una norma transitoria che di conseguenza diventa la norma che regge le elezioni del 2000. La norma transitoria è costruita in maniera abbastanza diabolica e con l'intento di saldare l'elezione diretta del Presidente al Tattarellum. Per cui la norma transitoria dice si applica la vigente legge elettorale, solo che l'elezione del Presidente non è più solo attraverso un'indicazione del candidato, ma è una vera e propria elezione diretta del Presidente. E quindi nel 2000 le elezioni si svolgono con l'elezione diretta del Presidente di tutte le regioni ordinarie. Nel frattempo si apre la stagione statutaria, gli statuti regionali diventano non più una legge dello Stato, ma una legge della regione. rinforzata. Una legge della regione è rinforzata perché è soggetta a una procedura particolarmente complicata che vi racconterò domani.